La sintesi delle informazioni e la formulazione di ipotesi sono fasi chiave nel processo di valutazione degli squilibri ormonali. Consentono di stabilire un collegamento tra i dati clinici, biologici e contestuali raccolti durante l'analisi e di elaborare una visione coerente e integrata dei meccanismi fisiopatologici sottostanti. Questa fase di sintesi richiede una solida conoscenza della fisiologia endocrina, una capacità di analisi critica e un pensiero sistematico. Il primo passaggio consiste nel raccogliere e organizzare tutte le informazioni rilevanti derivate dall'anamnesi, dall'esame clinico, dai questionari e dagli esami complementari. Si tratta di distinguere tra elementi essenziali, che indirizzano verso una pista diagnostica, e elementi accessori o non specifici. Questa fase richiede una buona padronanza degli strumenti di raccolta dati questionari standardizzati, scale di valutazione, diari di monitoraggio e una capacità di gerarchizzare le informazioni in base alla loro rilevanza e affidabilità. Per esempio, di fronte a una paziente con disturbi del ciclo mestruale, aumento del peso ed acne, gli elementi chiave da considerare saranno l'età e il modo in cui si sono manifestati i disturbi, le caratteristiche dei cicli lunghezza, regolarità, abbondanza del flusso mestruale, l'aspetto dell'acne gravità, localizzazione, la distribuzione dell'aumento del peso androide o ginoide, l'anamnesi familiare di disturbi metabolici o di PCOS. Gli elementi accessori potranno essere ad esempio il consumo occasionale di alcol, lo stress legato a un recente trasloco o una rinite allergica stagionale. Il secondo passaggio consiste nell'analizzare e interpretare i risultati degli esami complementari, confrontandoli con i dati clinici. L'obiettivo è individuare anomalie biologiche significative, quantificarle lievi, moderate, gravi e correlarle ai sintomi e ai segnali di allarme. Questa fase richiede una buona conoscenza dei valori di riferimento, delle variazioni fisiologiche e dei rischi preanalitici di ogni esame. Richiede anche la capacità di interpretare i risultati nel loro contesto, tenendo conto dell'età, del sesso, del ciclo mestruale, dei trattamenti in corso e delle comorbilità. Ad esempio, nella nostra paziente con sospetto di PCOS, i risultati biologici chiave saranno un aumento della testosterone totale e libera, un aumento dell'LH con un rapporto LH-FSH2, un aumento dell'insulinemia a digiuno con un rapporto insulina-glucosio 0,3, una glicemia a digiuno normale o leggermente aumentata, un bilancio lipidico alterato con un basso HDI colesterolo e elevati trigliceridi. Queste anomalie biologiche, in correlazione con i sintomi clinici, indirizzeranno verso una diagnosi di PCOS con iperandrogenismo e resistenza all'insulina. Altri risultati, come un TSH normale, una prolattina normale o un dosaggio di vitamina D normale, rassicureranno ma non saranno discriminanti per la diagnosi. Il terzo passaggio consiste nel confrontare i dati clinici e paraclinici con gli elementi del contesto globale e dell'anamnesi, allo scopo di affinare le ipotesi fisiopatologiche. L'obiettivo è cercare fattori di rischio, fattori scatenanti o fattori di mantenimento dei disturbi ormonali, esplorando tutte le dimensioni della vita della paziente: alimentazione, attività fisica, stress, sonno, ambiente, trattamenti, anamnesi familiare. Questa fase richiede una visione integrata e multifattoriale della salute, che non si limita agli aspetti biologici, ma tiene in considerazione le complesse interazioni tra i diversi sistemi e le diverse sfere della vita. Nella nostra paziente con PCOS, possiamo ad esempio identificare come fattori di rischio anamnesi familiare di diabete di tipo 2 e PCOS in madre e sorella, suggerendo una predisposizione genetica all'insulinoresistenza e all'iperandrogenismo. Come fattori scatenanti, possiamo considerare un aumento di peso rapido di 10 kg nei 6 mesi successivi all'interruzione della pillola contraccettiva, favorito da un'alimentazione irregolare con mangiucchiare dolci e sedentarietà dovuta a un nuovo lavoro. Come fattori di mantenimento, si identificheranno stress cronico dovuto a un eccesso di lavoro e a conflitti familiari, una carenza di omega 3 e vitamina D a causa di un'alimentazione povera di pesce grasso e di una mancanza di esposizione al sole, e l'esposizione a disturbi endocrini tramite cosmetici e contenitori di cibo in plastica. Il quarto passaggio consiste nel formulare ipotesi fisiopatologiche coerenti e gerarchizzate, incrociando tutti i dati raccolti e attivando le proprie conoscenze teoriche sulla fisiologia endocrina. L'obiettivo è proporre uno scenario plausibile e logico che renda conto dell'insieme dei sintomi e delle anomalie biologiche, identificando i meccanismi chiave e i circoli viziosi che stanno agendo. Questa fase richiede una buona capacità di ragionamento clinico, di astrazione e di sintesi, nonché una mentalità aperta per considerare ipotesi alternative o complementari. Nel nostro esempio di PCOS, potremmo formulare l'ipotesi principale seguente su un terreno genetico favorevole. L'interruzione della pillola combinata ad un aumento rapido del peso ha rivelato un PCOS latente, caratterizzato da iperandrogenismo ovarico e resistenza all'insulina. L'insulinoresistenza, aggravata dai fattori di rischio metabolico sovrappeso, sedentarietà, alimentazione squilibrata, stimola la sintesi ovarica e surrenalica di androgeni, che a loro volta alimentano i disturbi metabolici e riproduttivi. Lo stress cronico, attraverso l'ipercortisolismo, aumenta l'insulinoresistenza e l'iperandrogenismo. Le carenze in omega 3 e vitamina D, così come l'esposizione a disturbi endocrini, aggravano l'infiammazione cronica e i disturbi ormonali. Ne risulta un circolo vizioso di interazioni tra disturbi metabolici, riproduttivi e psicologici, che richiede una gestione globale e sinergica. Si potranno formulare ipotesi alternative o complementari, come ad esempio l'aumento rapido del peso potrebbe essere in parte dovuto a un ipotiroidismo infraclinico, che peggiorerebbe l'insulinoresistenza e i disturbi metabolici. Uno screening attraverso il dosaggio di TSH e T4 libero è indicato. Oppure i disturbi del ciclo potrebbero essere aggravati da un'iperprolattinemia funzionale legata allo stress e ai disturbi del sonno. Un dosaggio della prolattina è consigliabile per escludere una causa organica adenoma ipofisario. L'ultimo e quinto passaggio consiste nel proporre un piano d'azione personalizzato e gerarchizzato, che deriva logicamente dalle ipotesi formulate e che mira a ristabilire duraturamente l'equilibrio ormonale. Il piano d'azione deve essere globale e sinergico, agendo simultaneamente sugli aspetti nutrizionali, comportamentali, psicologici e ambientali. Deve essere costruito insieme alla paziente, tenendo conto delle sue preferenze, delle sue risorse e dei suoi vincoli. Deve essere realistico, progressivo e adattabile, con obiettivi a breve, medio e lungo termine. Per la nostra paziente con PCOS, potremmo proporre il seguente piano d'azione inizialmente. L'obiettivo prioritario sarà quello di ridurre l'insulinoresistenza e favorire una perdita di peso progressiva, attraverso un'alimentazione a basso indice glicemico, ricca di fibre e di omega 3, e un'attività fisica regolare e adattata, almeno 30 minuti al giorno di endurance a intensità moderata. Parallelamente, si instaurerà un percorso per la gestione dello stress e il miglioramento del sonno con tecniche di rilassamento, di coerenza cardiaca e di igiene del sonno. Si inizierà un'integrazione di vitamina D per correggere la carenza e ridurre l'infiammazione. In un secondo momento, se i disturbi del ciclo persistono nonostante questi interventi igienico-dietetici, potrà essere proposto un trattamento progestinico o antiandrogenico per regolarizzare i cicli e ridurre l'iperandrogenismo. Saranno pianificate attività di screening e prevenzione delle complicazioni metaboliche diabete, dislipidemia, steatosi epatica e ginecologiche infertilità, iperplasia endometriale, cancro dell'endometrio. A lungo termine, potrà essere proposto un sostegno psicologico per lavorare sull'immagine corporea, l'autostima e i progetti di vita. In conclusione, la sintesi delle informazioni e la formulazione di ipotesi sono passaggi cruciali ma complessi nella gestione degli squilibri ormonali. Richiedono un approccio rigoroso, meticoloso e integrativo, che coinvolga competenze mediche, scientifiche e relazionali. Devono portare a una visione globale e coerente della situazione di ogni paziente, identificando le complesse interazioni tra i diversi sistemi biologici e le diverse sfere della vita. È da questa visione integrativa che si può formulare un piano d'azione personalizzato e gerarchizzato, che mira a ripristinare in modo duraturo l'equilibrio ormonale e a promuovere una salute ottimale e soddisfacente. Questo processo di sintesi e formulazione di ipotesi è al centro dell'expertise in salute ormonale e richiede un costante aggiornamento e una continua remise in question.